Innanzitutto sono grato e do il ben ritrovato, c'è da dire, ad Oscar di Montigny. Ciao Oscar, ben
Ciao,
ritrovato.
buongiorno, bentrovati tutti.
Oscar, di domande io ne ho tante. Ah, ricordo, per aiutarmi, fate casino, aprite i microfoni quando avete domande, ma soprattutto se proprio volete aiutarmi, le reazioni con le manine alzate mi aiutano ad organizzare le domande, perché già so che ce ne sono diverse. Quindi chi vuole fare domande alza un po' la manina, se non riuscite fate domande aprendo il microfono senza problemi, qui non abbiamo nessun canovaccio accademico. Oscar, di tante domande che in 2 anni che non ci vediamo mi vengono da fare, la prima è sempre la stessa, il perché, no? Cioè, premesso la tua bontà, la tua educazione è sicuramente, come dire, nell'accettare l'invito. Però di sabato mattina potevi usare quest'ora in tanti modi o anche in tanti altri eventi, no?
Sì,
Quindi.
anche perché mi è venuta un'allergia pazzesca, scusate l'occhiaia, ma è polvere, quindi purtroppo non ce l'ha
Ecco,
notata.
potevi usare questa ora per riposarti
Stavolta
meritatamente.
sì,
Quindi.
stavolta sì.
E quindi il perché è ancora più forte. Cioè, perché hai deciso di investire quest'ora di tuo tempo qui con noi che, ripeto, provocatoriamente, di fatto siamo degli sconosciuti.
Proprio per quello, e non è una provocazione. Oggi il problema è proprio che non ci offriamo la possibilità dell'incontro con lo sconosciuto. Ci siamo sempre più ristretti alla dimensione del noto, relazioni sociali, abitudini, luoghi, e stiamo perdendo la curiosità. Scusa, perché è giusto dire anche ai ragazzi che noi non siamo d'accordo sulle domande, non è che abbiamo fatto un canovaccio, per cui la banalità, semplicità o curiosità di
Sì,
una risposta in realtà
vero.
non è spontanea. Ci stanno disabituando, stiamo venendo disabituati, ci stiamo disabituando, sono tre passaggi diversi, alla curiosità dell'incontro col non noto. Eppure abbiamo avuto un dono pazzesco che ci ha portato quel momento così terribile come quello del Covid, che era quello del rincontro prima con se stessi e poi dello scoprire gli altri, no? Quegli altri che c'erano così tanto estranei fino a un istante prima, penso ai vicini di casa, e poi no, quando c'è stato circoscritto ad uno spazio così piccolo, no? La nostra possibilità di vita, anche pratica, fisica. Siamo tornati un po' all'essenza. Ecco, io credo che oggi una delle sfide molto importanti per una generazione come quella dei ragazzi collegati, anche se da qualcuno fosse un po' meno giovane di altri, è proprio quella di non perdere la curiosità, la volontà dell'incontro con lo sconosciuto, anche perché voi sarete, volenti o nolenti, protagonisti di un mondo che mai come questa volta ha portato in dono a chi lo abita. La possibilità di un incontro così vasto, intenso e profondo, con dimensioni diverse dalle nostre, no? Forse anche solo grazie al web, che con un clic ci consente di entrare in contatto con una gamma così vasta di diversità. Se perderete questa sfida del coraggio dell'incontro con lo sconosciuto, a questo giro per l'essere umano, e quindi voi, noi, sarà molto difficile, perché comunque lo sconosciuto arriverà e busserà alla tua porta, che sia una nuova generazione, un nuovo gender, un nuovo popolo, una nuova religione, un nuovo credo, e ti troverai fortemente in difficoltà se adotterai una scelta respingente dell'incontro con lo sconosciuto. Guardate, in tutte le discipline, la filosofia produrrà idee nuove sulla verità delle cose, la scienza scoprirà la velocità della luce, idee che confuteranno tutte le credenze sulle quali abbiamo costruito le nostre certezze, e nella scienza ci metto anche la tecnologia. Pensate con quale velocità la tecnologia ci sta provocando a nuove possibilità. Si parla di viaggi su Marte, si parla di vaccini con dentro invece i chip, si parla di guerre combattute coi droni, si parla di città che verranno costruite. Andate a vedere il progetto in Arabia Saudita, lungo un canale lunghissimo, chilometri e strettissimo, di una città artificiale, cioè tutte robe vengono dichiarate realizzabili all'interno di un arco di vita di un'esistenza biologica media che è quella umana. E ci saranno novità nell'arte, ok? Lo cito perché filosofia, arte, scienza e economia sono le quattro discipline che guidano un po' lo sviluppo dell'uomo. Quindi filosofia, nuove idee, scienza, nuove scoperte, arte, nuove forme di racconto della bellezza. Pensate a sta roba degli NFT che è comparsa, secondo me scomparirà, ma lo vedremo. E infine l'economia, no? Infinite forme economiche che si polarizzeranno molto, andando da un lato a cercare di concentrare il potere nelle mani di pochi, e lo sta dimostrando qualunque fra gli ultimi dei fatti che stanno incorrendo sul pianeta in questo momento, e di contro un trend fortissimo alla democratizzazione. La tecnologia quasi sempre nasce per democratizzare. La tecnologia abbatte i costi, abbatte le distanze, no? Abbatte la lentezza. Il problema della tecnologia non è quello, il problema della tecnologia è l'orientamento. E tutto il processo di democratizzazione avverrà nell'economia, ad esempio nel settore della distribuzione del denaro. Pensate a tutte le cryptocurrencies, pensate all'avvento della blockchain che faciliterà la diffusione delle monete crypto e così via. Insomma, è in corso una bella, 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 bellissima rievoluzione.
Già partito. E Oscar, io devo mordermi la lingua letteralmente perché quando mi parli di filosofia tocchi proprio le mie passioni. Tuttavia, poche volte mi capita di poter conoscere una persona, lo so che tutti sembra che scrivono libri, ma poche volte mi capita di conoscere una persona da quello che scrive, perché so, e non è la prima volta, che nel leggere i tuoi saggi sicuramente ci vedo molto di quello in cui credi, nelle tue credenze e in quello che poi applichi, no, nella tua vita reale. Quindi sicuramente le domande che mi vengono in mente sono spunto sicuramente dalle tue opere, ma sono sicuro che le risposte sono frutto della tua esperienza di vita più che da quello che hai scritto.
Poi se
Quindi
altrimenti.
perché parto da questo? Perché già vedo mani alzate, ricordo, aiutatemi ad alzare le mani per porre domande perché il tempo è poco e sicuramente voglio dare più parola ai partecipanti che alle mie personali curiosità, poi me le toglierò in un altro momento se avrò tempo con te. Ma
Okay.
ecco, ce ne sono diverse anche dei nostri docenti, quindi che ringrazio. Marco Gioia, parto da Marco Gioia.
Marco Gioia ha alzato la mano da appena si è collegato, quindi o si era
Sì, ma devi
sbagliato o si è
sapere che comunque
presentato con la
noi,
domanda già da
sì,
ieri.
devi sapere che comunque noi nelle nostre, come dire, consigli culturali, essendo una scuola di formazione e di studio, abbiamo consigliato di leggere i tuoi libri e quindi
Grazie.
immagino che sicuramente, come dire, qualche curiosità, ma poi, come dire, non ho presentato al grande pubblico gli Oscar, penso che si conosca da solo, quindi immagino che un po' di curiosità era già premessa. Esatto,
Iniziamo con gioia, è bellissimo. Grazie
iniziamo
Marco
con
per il cognome
gioia.
che porti, così.
Allora, intanto buongiorno a tutti. Oggi mi fa piacere di essere qua perché per me è la prima volta. Io comincerò un master a settembre di HR Management, quindi sono contento di essere qui oggi. E, in realtà, sì, il mio vuole essere più una richiesta di un consiglio più che una domanda vera e propria, no? A me è interessato, io sto leggendo in questi giorni il tuo libro, Le sei breve lezioni, scritto insieme a Farinetti, e una cosa che mi ha colpito, insomma, in maniera particolare, è il concetto dell'economia sferica, no? E di come sia appunto definito come un modello economico che mette al centro l'individuo. Io entro proprio nella pratica. Nel mio lavoro gestisco team di lavoro, gruppi di lavoro, collaboratori e spesso purtroppo questo concetto del mettere al centro l'individuo da parte di alcune aziende, da parte dell'azienda in questo momento sto lavorando, a volte entra un po' in contraddizione poi con le azioni, cioè l'azienda la butto proprio lì, molte aziende si riempiono la bocca, no, di questi temi e di questi valori, poi nell'atto pratico invece ciò non accade, c'è una contraddizione enorme che porta a sfiducia e una mancanza di appartenenza e non riuscire più ad andare verso un unico obiettivo. Quindi io, che in qualche modo mi trovo in questa condizione, no, di intermediario tra l'azienda e i gruppi di lavoro, La mia domanda è: come posso io nell'atto proprio quotidiano lavorare sulla centralità dell'individuo e soprattutto sul generare gratitudine, che mi sembra essere una delle parole chiavi dell'economia sferica?
Oh,
grazie.
Quante ore abbiamo? finiamo col pranzo.
Non tentare.
Allora, a beneficio di chi, scusa Anto, la piglio un po' da lontano perché sennò c'è il rischio di dare
va
per
bene,
scontate
va bene.
Troppe cose che magari non sono già condivise con tutti perché magari qualcuno non ha potuto leggere. L'economia sferica è una suggestione molto concreta però, che si mette in scia al principio che credo ormai conosciate almeno per i suoi fondamentali dell'economia circolare, ma aggiunge una terza dimensione. L'economia circolare è, a mio parere, la necessaria risposta ad una contingenza, per cui noi dobbiamo riutilizzare, riciclare, rigenerare, recuperare e re. Però questo circuito dei re a un certo punto finirà, nel senso che alcuni materiali, per loro definizione, non si possono ri infinite volte. Stiamo andando certamente verso un'energia apparentemente più pulita perché vorremmo, adesso capiamo come finirà questa guerra, se finirà e quando finirà, abbandonare il carbone per virare sul green, poi evviva le auto elettriche che peraltro sono crollate nelle vendite in questo momento. Bene, batterie elettriche, ma pochi sanno che una batteria elettrica ha dei costi di smaltimento altissimi, e soprattutto ancora meno sanno che i materiali di cui le batterie elettriche sono fatte hanno un costo sociale di estrazione enorme. Andate a vedere di che cosa sono fatte le batterie, andate a vedere questi materiali in quali sottosuoli sono concentrati, intendo dire geograficamente parlando, scoprirete che la gran parte di questi materiali, il litio ad esempio, è nel ricchissimo sottosuolo del Centrafrica piuttosto che Sud America. E allora, se è vero che andremo sul green, che andremo sulle batterie elettriche, è altrettanto vero che non ci stiamo per l'ennesima volta preoccupando dello smaltimento, e quindi saranno le prossime cose da smaltire, ma soprattutto nessuno si sta preoccupando di sapere, alzino le mani quelli che lo sanno, i materiali di cui queste batterie sono fatti, ripeto, dove vengono estratti, a quali condizioni sociali, perché non pensate che l'estrazione del litio in Congo avvenga all'interno di una miniera dove i diritti del lavoratore sono decantati nel manifesto appeso all'ingresso della miniera in Congo. E chissà poi se quando a un certo punto l'auto elettrica si affermerà, non sarà interessante poter governare e possedere i sottosuoli di quei paesi. E per possedere il sottosuolo di un paese, se quel paese non è il tuo, ma tu vuoi le auto elettriche e le vuoi al costo tuo per fare i tuoi soldi, scommettiamo che una delle prossime guerre avverrà in uno dei paesi molto ricchi nel sottosuolo di materiali che saranno quelli necessari alla nuova economia, che si chiamano Venezuela, che si chiamano Colombia, che si chiamano Repubblica Democratica del Congo. E poi adesso ci sarà solo da capire se ne faranno, Marco, una guerra di religione, che non vanno più di moda, sembra che le guerre di religione siano un po' passate di moda, e chissà quale guerra si inventeranno. Allora, perché questa lunga premessa? Perché l'economia circolare è la soluzione a breve, ok? Ma noi abbiamo bisogno di una soluzione a lungo termine. E allora, alla dimensione circolare, no, su cui abbiamo costruito l'economia, la mia preoccupazione è aggiungere una terza dimensione. Parlo proprio di geometria in questo caso, che è la centralità dell'uomo. Se tu a un cerchio aggiungi una terza dimensione, no? Il cerchio è fatto da due direttrici, è una dimensione piana, no? Perfetto, il cerchio magicamente si trasforma in una sfera. Mi seguite? E dalla provocazione metafisica, geometrica della sfera, poi facciamo tutta una serie di traslazioni che però derivano dal aver messo l'uomo al centro. Ok? E mettere l'uomo al centro vuol dire mettere al centro l'umanità. Non mettere al centro, Marco, l'uomo oggi, e arrivo un po' alla risposta. Perché noi altro non possiamo fare da esseri umani involucri biologici di vivere secondo delle scelte che sono determinate dalla nostra attenzione oppure preoccupazione alla durata della nostra vita biologica. Perché a te, Marco, come a me, sinceramente, al di là di quello che recitiamo quando usciamo nel mondo e vogliamo fare i superfighi, non ce ne... Quante parolacce ho, Antonio? Due, almeno, due o tre?
Ma facciamo tre, va.
Tre. Non ce ne fotte una mazza del mondo tra 150 anni, lo capisci? Ditemi voi, quando avete fatto l'ultima scelta, se andare a sinistra o a destra, in funzione che ci fosse un vantaggio a destra a 10 o 20 anni o a sinistra a 200 anni. Ma andreste tutti a destra, cazzo, è ovvio. Ma perché ci vai naturalmente, capisci? È semplice. Te non te ne frega niente di quello che sarà il pianeta tra 200 anni. Peccato però che tu stai vivendo dei problemi oggi che sono stati generati da qualcuno che 100 anni fa se n'è sbattuto di dove scaricasse i liquami dell'azienda, di dove buttasse il mozzicone di sigaretta, che facesse milioni di dollari producendo bottigliette di plastica, lo capisci? Col paradosso che adesso fanno i milioni di dollari quelli che le bottigliette di plastica le smaltiscono. È un cacchio di paradosso senza senso. Allora, mettendo al centro l'essere umano, magicamente, facendosi nuove domande, filosofia, accade che si inizia a raddrizzare un po' la barra. Purtroppo, qual è il problema per la nostra generazione? Che siamo quella che per la prima volta è chiamata a fare delle scelte a lungo termine, capite? Perché adesso gli impatti di quello che abbiamo fra le mani è devastante, lo capite? Non c'era la bomba nucleare fino a poche decine di anni fa, per cui non c'era nemmeno il problema. Si ammazzavano come cani nelle trincee sulle Dolomiti o chissà dove, carne da macello, ma lì finiva. Mi seguite? Adesso schiacci un bottone e finisce tutto. Tutto per tutti. Allora, dobbiamo farci delle domande. Negli Emirati hanno dei fondi di investimento a 500 anni. Lo capisci? Ma perché lo possono fare e ci sono arrivati prima di noi? Perché se a noi, al nostro manager di Wall Street dell'investimento o della tua azienda, Marco, di un investimento a 500 anni non ne frega niente a nessuno perché l'MBO è tra 12 mesi. Là, cosa hanno di vantaggio culturale? Attenzione, culturale, al netto di altri svantaggi che hanno, è che hanno una cultura tribale. Capite? La matrice culturale di quel popolo è tribale, e mentre noi pensiamo alla tribù come quattro scafisti che vivono nella giungla, nel deserto, che non sanno fare le addizioni, in realtà la cultura tribale ha molto più chiaro della nostra l'idea del mantenimento, della tradizione, della continuità. E poi sono popoli nomadi per tradizione. Un popolo nomade sa che spostandosi e dipendendo dai doni della terra, non può esaurirne le risorse, perché quando nella stagione successiva tornerà, se avrà esaurito tutto, non avrà di che vivere. E poi sono un regno, e dove c'è un regno, la regina ci insegna, anche se questa è durata tantissimo, ci deve essere per forza continuità. Quindi alla regina, te lo dico io, premeva tantissimo scegliere a 300 anni. Scelte no a 300, se no non si capirebbe come mai un sesto delle terre emerse siano in qualche modo state di proprietà o indirettamente tutt'oggi controllate, si chiama Commonwealth, no? Da regno. E che purtroppo nella tua azienda, Marco, come forse anche nella mia, non si decide, capisci? Su questo. E non si mette l'uomo al centro nei fatti. Si mette nelle chiacchiere, perché oggi chi non può dire che c'è il dipendente al centro de... T'arrestano, capisci? Ma non è nei fatti. Il problema che si ha nell'azienda è che i processi e i progetti non sono costruiti per l'uomo al centro. E si vuole andare a mettere al centro l'uomo dopo che il progetto è già stato costruito. Ma come quei bambini che fanno i giochini, devono mettere il cubo nella forma tonda, no? Con i legni. E non si incastra, cioè non è, gli devi martellare, o devi iniziare a cambiare il gioco, o devi iniziare a smussare gli angoli un po' del cubo, no? E a fare un po' gli spigoli nel cerchio. Ma ci vuole tempo, ci vogliono soldi, ci vuole coraggio. E ci vuole un'idea, e se un'idea per produrre di più rendicontata giustifica un investimento, un'idea che porti l'uomo al centro fa fatica a giustificare un investimento in forma lineare, no? Il ritorno sull'investimento. Quindi diventa tutta una dimensione, vado incontro ad Antonio, filosofica, etica, no? E la mia scommessa è che in una dimensione sferica, che quindi per definizione a medio-lungo termine, potremmo invertire la tendenza. La mia scommessa è che, e concludo, non cercare il profitto attraverso una vendita, ma cercare la gratitudine di chi ti comprerà, genererà anche il profitto, ok? Perché se tu rincorri solo il miglior prodotto al miglior prezzo, alle migliori condizioni di assistenza, pre-vendita, vendita, post-vendita, bla bla bla, tu resterai, tu, offerta, azienda, sempre una prostituta, mi scuso per l'immagine alle 9 della mattina, soprattutto per le signore presenti, perché devi essere sempre la più bella al prezzo più basso. Ma non può funzionare, cioè quanto può durare? La biologia a un certo punto ti abbandonerà e non ti salverà la chirurgia plastica, capisci? Se invece tu generi gratitudine, la gratitudine genera fedeltà. Perché? Te lo dico io perché. Perché sono molte più le persone che tu nella tua vita ami e rispetti di quelle a cui sei grato. Perché? Perché sono molte più le persone che ti amano e che ti rispettano di quelle che ti sono grate. Perché? Perché tu hai sempre fatto tutto come me per interesse. Ti sei dato poco agli altri quando gli altri ti cercavano. E quando tu avevi bisogno, sono scomparsi tutti. Bisogno veramente, perché o ti hanno giudicato, o non avevano tempo, o non potevano. Come si fa a traslare questa dimensione relazionale nel business? Come si fa a creare le condizioni affinché offrendo un prodotto a un mercato non solo tu venga comprato, ma addirittura chi ti compra ti sia grato. Io non so come, però sento che è figo. Cioè,
Neanche
sento
io lo so.
che se riuscissi, quel cliente tornerebbe, parlerebbe di me. La gratitudine, qualcuno disse, è la memoria del cuore. Sul vocabolario, e poi mi taccio, gratitudine, cito alcune parole letterali dal vocabolario perché me le sono studiate. Memoria di un beneficio ricevuto e prontezza a dimostrarlo. Memoria di un beneficio ricevuto in marketing si chiama brand awareness ed è l'unico scopo che un direttore marketing ha, l'awareness del proprio brand. Il resto arriva dopo, perché se non c'è awareness, la gente sa manco che tu esista, capite? E poi prontezza a dimostrarlo, che si chiama passaparola. L'unica vera leva di marketing reale che in questo tempo è stata digitalizzata. Pensate a TripAdvisor. Marco domani vuole farsi la domenica in un agriturismo che non sa esattamente quale debba essere, va su TripAdvisor, legge, stante le caratteristiche del posto, trova la nota, scusate, piglio dei nomi di qua, di Yolanda Spina, che dice: posto di schifoso, c'erano i topi in camera, mi hanno trattato malissimo. Basta, Marco non ci va, non gli dà quei 100 euro, lo capite? Finished. Nel dubbio. Non è che va a vedere e poi decide. No, tra quei tre o quattro nel dubbio, c'ho un giorno con la mia fidanzata, la mia compagna, col cavolo che. Ma magari Yolanda Spina quel giorno stava incazzata, ho capito? E c'era lo stagista alla reception, l'ha trattata male, e il posto era fighissimo, oppure ha piovuto, sta incazzata. Passa parola.
Marco,
Grazie, ho
che ti devo
aperto.
dire? Cioè, nel senso che la premessa di Oscar, quanto tempo c'ho, era fondamentale. E io ho tante domande non sul concetto di gratitudine, ma sulla premessa che Oscar fa di educarci, no? Di essere educati. Poi, vabbè, se riusciamo. Vedo altre mani alzate, c'è un docente, e credo sia Costanza Levera,
Sono io,
giusto?
buongiorno,
Ciao,
buongiorno a tutti. Mi
ciao,
vedo,
Costanza.
ok. Va
sentivo
bene.
molto coinvolta in questo discorso perché in realtà io sono qui nella veste di un docente di email e mobile marketing, ma la mia materia in realtà è da tanti anni anche la sostenibilità. Quindi
Ero incuriosita molto dal sentire le parole di Oscar, perché anche se devo dire che non ho avuto occasione di leggere i libri, né lo conosco particolarmente, sono andata un po' a vedere quello che
Un
fa,
po'
ma
due, ma è Antonio che esagera un
è
po', no?
interessante
Sono
perché mi sono
giustificato.
sempre occupata di
Ho alzato le
sostenibilità.
aspettative.
Oh, perché adesso uno non ti conosce, sente in colpa, vai tranquilla, sono di
Mi
nicchia
sento in
io.
colpa perché mi
Siamo
sembrava di doverti conoscere. No, scusami, lo farò sicuramente in modo più
conosciuti,
approfondito.
adesso ci conosciamo.
Esatto. E la mia curiosità era rispetto al come affronta l'argomento qualcuno che si occupa di sostenibilità in ambito finanza, mi pare di capire comunque come lavoro principale, anche se il tuo interesse poi è a 360 gradi sulla sostenibilità. Perché comunque io mi sono limitata a fare il responsabile marketing di aziende di prodotto di largo consumo e quindi la mia visione è sempre stata legata al prodotto, nello specifico a sostenibilità ambientale, ma soprattutto sostenibilità del mare, perché prima e dopo mi sono comunque sempre occupata di pesca del tonno in particolare, per cani e gatti prima e adesso per umani. E quindi era molto interessante per
Scusa, pesca
me.
del tonno per cani e gatti? Cosa
Eh sì,
significa?
i gatti mangiano essenzialmente pesce,
Ok.
un po' meno i cani, però i gatti soprattutto, e quindi
Quindi
quando
è un
sei in un.
tonno che finiva nelle scatolette?
Assolutamente sì, ma non solo, ci
Ok.
finisce. Questo sarebbe molto interessante secondo me come argomento, se vuoi ne parliamo separatamente. Perché c'è tutto un discorso molto particolare da fare sul segmento in cui lavoravo, che è un segmento, si chiama del naturale. Il naturale è lo stesso tonno che mangiamo noi. In realtà la differenza è solo una gradazione di sale diversa o l'aggiunta di alcune vitamine e minerali. Ma questo segmento del pet food è essenzialmente costituito da un tonno per umani, della stessa qualità utilizzata per il
Allora.
consumo umano, no? Quindi c'è tutto un discorso dietro da fare di scarsità delle risorse. È molto interessante il discorso che facevi, volevo capire appunto un po' meglio come si legava il discorso della scarsità delle risorse, come viene risolto nel tonno. Viene risolto con degli stock. Cioè, esistono degli stock predisposti e prestudiati, un tot di chili all'anno di ogni specie in ogni area geografica FAO, si chiamano le aree in cui viene pescato il tonno, e quindi si decide prima che puoi pescarne al massimo tot chili perché si possa rigenerare. Ok? Quindi la scarsità.
Hai visto il documentario Seaspiracy?
Sì, l'avevo visto, è un po', è di qualche tempo fa.
Sì, ok.
In realtà parla di una cosa un po' particolare, poi anche pesca del tonno rosso, vabbè, è un po' complicato, ma per farla breve, il discorso della scarsità viene risolto così, cioè si danno degli stock, il tonno può rigenerarsi, diciamo, non viene sovrasfruttato. E così, diciamo, noi come azienda cosa facciamo? La mia azienda di tonno fa economia circolare dagli anni 60, perché cosa ha fatto? Ha costruito un ecosistema di aziende diverse che del tonno utilizzano il 100%, cioè addirittura l'acqua in cui bolle, le lische che diventano collagene, tutto si usa del tonno. Questo si può fare lecitamente perché ovviamente lo stock poi si ricostituisce. Quando tu parli degli arabi e il concetto tribale del pensare a lungo termine, pensavo agli arabi e al petrolio, siccome poi di queste cose invece non conosco e non so nulla, ecco, in quel caso come funziona? Cioè, hanno questo
Funziona al
concetto, però poi
contrario,
il
non me ne
petrolio
frega
finisce.
niente. Funziona al contrario, non me ne frega niente, pensano a grano. Non li ho portati come
Ah,
modello
ecco.
d'eccellenza assoluto. Però hanno capito che quella è una risorsa che terminerà e come tale stanno investendo, ad esempio, in infrastrutture, stanno investendo nel turismo e dovendo investire nel turismo, che significa accogliere persone che quindi devono avere il desiderio di venire al di là delle bellezze naturali. Stanno anche capendo che purtroppo la gente, anzi, purtroppo per loro, la gente sta adottando scelte, anche spinte da questioni etiche e morali, Ragion per cui stanno iniziando a rimettere mano anche un po' alla cultura locale, no? L'emancipazione della donna, piuttosto che se voi foste andati ad Expo Dubai, dove io sono stato recentemente, si è chiusa a marzo di quest'anno, avreste osservato, stiamo parlando di Expo Dubai, collocato in Dubai geograficamente, sapete che quindi siamo praticamente all'interno di una zona molto discussa per quelli che sono ad esempio i diritti delle donne, no? Bene, tutti i padiglioni di tutti i paesi degli Emirati, del Qatar, del Bahrain, del Kuwait, quasi tutti avevano voci femminili che narravano, no? La voce fuori campo che quando entri il padiglione ti porta di qua e di là. Avevano fatto addirittura un padiglione esclusivo sulla donna. Ok, che un padiglione che non avesse ad oggetto un paese come tipo di Expo ma la donna. Ma perché? Lettura mia, è molto collegato. Sta finendo il petrolio, dobbiamo investire su altro. Altro si chiamano infrastrutture e turismo. Per avere gente qua, dobbiamo avere gente che abbia voglia di venire qua e non che pensi che noi siamo dei, no? Per cui lentamente si guida anche un po' il cambio culturale. Non è che adesso tolgono il velo dalle donne con uno schiocco di dita, al di là che poi dietro a un velo c'è una cultura, ci sono veli di infiniti tipi con infinite ragioni. Scusate l'eccesso di semplificazione. Ma è una virata lenta, capisci? Detto questo, contrariamente a quello che dicevo prima, rispetto alla loro lungimiranza su alcune cose, su altre, finché ce n'è, fanno il prezzo del mercato, fanno gli accordi commerciali a loro funzionali e conseguentemente gli accordi politici. Io spero che abbiate sufficiente spirito critico, non perché io sappia quale sia la verità, ma ho compreso che ci vuole uno spirito critico nel cercare di leggere un po' i fatti di questi tempi, ok?
Ecco, qua mi ricollegherei a quello che dicevi appunto sul fatto del conoscere il nuovo, cioè è importantissimo non averne paura, ma è altrettanto
Ma non
importante
c'è
avere gli strumenti per
l'italiano.
leggerlo
Io
correttamente, il
spero che
nuovo.
voi sappiate, poi mi fermo perché non ne voglio fare una questione che assuma una valenza politica, ancor meno una posizione, lungi da me. Però vi chiedo solo la gentilezza di andare a studiarvi qualcosa del Donbass. Un po' prima di qualche mese fa, di andarvi a rivedere la rivoluzione arancione del 2014, di andare a cercare fonti di informazioni che in quanto non mainstream non sono per forza quelle giuste, però devo dire ci sono anche quelle e domandarvi se è più interessante uno special in televisione fatto l'altro ieri e montato ieri di uno che è in quelle zone magari da 10 anni o 15 che fa il documentarista e che quantomeno ha come vantaggio il fatto che è là da 15 anni. Quindi poi può avere la sua idea come ce l'hai tu, ma la tua idea vale come la sua e viceversa. Però non possiamo non riconoscere il valore di 15 anni che uno c'ha il culo appoggiato su una seggiola là mentre noi facevamo altro. Perché vi dico questo? Perché il punto è sviluppare, e vado verso ad Antonio, in chiave educativa, il vostro livello di alfabetizzazione funzionale. L'Italia è uno dei paesi più arretrati in termini di alfabetismo funzionale. L'alfabetismo funzionale, a differenza dell'alfabetismo normale, che è saper leggere e scrivere, anche qua faccio un esercizio di semplificazione, è il saper comprendere ciò che hai letto. È il saper fare un'analisi critica di ciò che hai compreso. È il saper confrontare la tua analisi critica con qualche cosa, cioè qualcheduno, che ne ha fatta una diversa dalla tua. Mi segui? Leggo e scrivo. Primo livello. Ho compreso ciò che ho letto. Ho fatto un'analisi critica di ciò che ho compreso. Ho confrontato la mia analisi critica con l'analisi critica di qualcun altro tendenzialmente diverso da me. Siamo il penultimo paese in Europa per alfabetizzazione funzionale. Che cosa significa? Che buona parte di noi legge e non capisce una mazza di quello che legge. Guarda la TV, non capisce una mazza di quello che guarda. Ascolta uno speech sul Donbass e non capisce una mazza. Ha capito le parole, la sequenza grammaticale delle parole, ma non ha compreso. Non ha fatto un'analisi critica e non si è andata a confrontare con qualcuno di diverso. Però la TV cosa ci propone? Gente che quando si confronta nella diversità cerca di prevaricare uno sull'altro. Quella è guerra, eh? Montalcini diceva: è inutile che ci preoccupiamo della guerra da adulti se non abbiamo insegnato la pace ai bambini. Lo capisci? Tutti i sussidiari di scuola, scuole elementari, di storia, raccontano la storia scandita da quali ricorrenze?
Dalle guerre.
Dalle guerre. È la guerra punica, è la guerra tra Sparta e Troia, è la rivoluzione francese, è la rivoluzione bolscevica, è la rivoluzione, è la guerra di indipendenza americana, è... ma sto dicendo, quelli sono accadimenti, no? Nella storia in cui sono accadute un sacco di altre cose. Quindi per noi la guerra in realtà è normale, infatti litighiamo sempre, vero Marco, tu che ti occupi di risorse umane? Quante robe gestite che sono piccoli bisticci da corridoio? Ma magari la gente litigasse in azienda per i massimi sistemi, per la filosofia, per il posizionamento, per il messaggio, magari. Per quello che deve essere il valore, per quello che, per come generare la gratitudine, per come guadagnare veramente più. No, noi litighiamo per chi ha il posto macchina più vicino all'ingresso centrale, per chi ha l'ufficio più vicino alla presidenza, per chi ha una finestra in più. Oh, parlo di cose reali, Marco, ti occupi di HR?
Sì,
no?
Sì.
Perfetto.
Confermo.
E dei bisticci, e degli assetti organizzativi, e della qualifica, del titolo nella qualifica sui documenti organizzativi, e dove la tua casella riporta negli assetti. Sono dei poveretti, ragazzi. Ma voi siete il futuro. Io ho i capelli bianchi. Voi siete il futuro. Non vi lasciate risucchiare a sto mondo. Sfanculatelo. Questa non è una parolaccia.
No, non te la conto. Tranquillo.
Cioè, create il nuovo.
Grazie Costanza. È bello anche il confronto con i nostri docenti, che poi chi sa fare insegna il nostro payoff, come vedi, sono tutte persone che il mestiere che insegnano lo fanno. Io sono rimasto sinceramente al tonno che è lo stesso nelle due scatolette, ma vabbè, vado avanti poi, mi seguo la tua lezione dopo, se ma...
quanto no, vorrei. È un argomento
voglio forzare. Vado da un Marco ad un altro, passo la parola a Marco Filippi e ricordo a chi ha domande di alzarmi le manine. Marco Filippi, vedo una manina alzata. Marco.
Pronto, mi sentite?
Yes, sì Marco, ti
sì,
sentiamo.
Buongiorno, buongiorno Oscar. Marco. Ci rivediamo dopo un po' di tempo, forse non ti ricordi, ma quando passi in Veneto di solito vengo a vederti.
Grazie. Sarò a Mestre tra un po'.
A Mestre?
Al Festival delle Idee, non lo so, so che c'era anche Tiro Mancino, sarà una roba figa, non sono mai stato. Sì, sì, se digiti non mio nome e cognome Mestre dovrebbe uscire qualche cosa. Poi te lo
va bene, dico. Allora vado a vedere quando ci sei e nel caso se sono in zona passo. Comunque volevo un po' ricollegarmi al discorso che avevi fatto prima, quando dicevi che spesso le visioni di lungo periodo e di corto periodo sono anche un po' per natura disallineate. Volevo riportare ad esempio il caso dell'ex amministratore delegato di Unilever, Paul Polman, che forse qualcuno conosce, che è una persona che spinge moltissimo su questi temi e proprio il giorno in cui ancora capo di Unilever, penso nel 2016-17, aveva detto che avrebbe messo la sostenibilità come obiettivo numero uno, ad esempio, di... come obiettivo aziendale numero uno di Unilever, le azioni dell'azienda il giorno dopo sono crollate del 30%. Quindi volevo capire se secondo te questo è stato un po' un caso isolato oppure se conosci altri casi di amministratori delegati di aziende importanti che sono disposti comunque in qualche modo finalmente a scendere a compromessi su determinati campi e settori, soprattutto per magari prioritizzare un po' meno l'economicità è un po' di più la sostenibilità dell'azienda nel lungo periodo.
È molto interessante. Allora, grazie per la domanda, Marco. Tanto per incominciare, quando grossi gruppi fanno importanti dichiarazioni, questo vale per tutti. Io da utente metto sempre un po' il freno e rallento e cerco di comprendere, ok? Perché grossa azienda... mi ricordo, voi siete tutti, non tutti, un po' giovani, però qualcuno di voi avrà fatto tempo a vedere nella vecchia televisione la pubblicità del pennello cinghiale. Per un grande muro ci vuole un grande pennello, pennello e cinghiale. Vedo Davide Ciminari che dice sì, ok. Per una grande azienda, da Marco, ci vogliono grandi dichiarazioni, ok? Quindi lo dico per la persona che lavora in una grande azienda. A un certo punto devi mediare, c'è un trade-off tra il fare tutto perfetto e poi andarlo a dichiarare, tanto è già tutto fatto e perfetto e te lo dichiari, ma perdendo un vantaggio competitivo di cercare di essere un first mover. E fare la sparata all'inizio, sapendo che poi se ti giri c'hai quattro scatolette di tonno, scusa, però per dire quello c'hai in termini di sostenibilità, e non riesci a sostenere la dichiarazione. Persone che però raggiungono quelle posizioni solitamente sanno mediare abbastanza. Quindi quando io sento dichiarazioni come quelle non ci credo del tutto, ma presumo che comunque siano in movimento, perché sennò sarebbero dichiarazioni di cui devi rendere conto. Rispetto al 2016, se non ricordo male, hai citato il 2016?
Più o
Ok.
meno sì, era, credo fosse quegli anni.
Diciamo che parlando di sostenibilità, 6 anni sono un'era geologica. Ok? Quindi stiamo parlando, lo dico rispetto agli effetti che tu mi dicevi aver avuto il titolo sul mercato. 6 anni fa non se la filava nessuno la cosa. Ok? Certamente non nei termini in cui ce la si fila oggi. Non accadrebbe lo stesso effetto sui mercati oggi alla dichiarazione della medesima frase, della medesima affermazione. Anzi, posso dirti che oggi probabilmente il titolo non salirebbe, contrariamente, del 30% rispetto a quanto invece è crollato, cito te. Ma probabilmente alcune aziende già stanno vivendo la pressione dei regolatori, degli investitori in termini di sostenibilità. Nel sistema finanziario, fino a pochi anni fa, direi tanti mesi, quando facevi round, i tour presso gli investitori, non ti veniva chiesto alcunché di sostenibilità. E non se ne parlava, nonostante tu magari già qualcosa facessi. Io spingevo molto in azienda la questione, ma mai riuscivo a farla mettere all'ordine del giorno dell'agenda dell'AD che girava al mondo, no? E mi veniva sempre detto, ma perché non viene richiesto? Ma perché ne dobbiamo parlare se non viene richiesto? Chiedevo che ci fossero prodotti finanziari che rispondessero ai criteri di sostenibilità e mi veniva risposto: ma la rete di vendita non ce li chiede. E io andavo dalla rete di vendita e mi diceva: ma i clienti non ce li chiedono. Come se paradossalmente, quando si girava con le carrozze e cavalli, ci fosse qualcheduno che andasse dai produttori di carrozze e gli dicesse: perché non mi dai una macchina col motore a scoppio? Non è mai successo. Allora bisogna anticiparli i tempi, no? Adesso si stanno un po' unendo, quindi tutti i miscredenti si stanno convertendo alla sostenibilità per necessità, perché sta arrivando invece la domanda degli investitori. Perché gli investitori non te lo chiedono perché si sono illuminati, perché a loro volta i loro mercati gli chiedono di investire in aziende sostenibili. Ok? Adesso i clienti, adesso la rete di vendita accetta di avere dei prodotti e li vende, perché i clienti esposti alla comunicazione iniziano a chiedere. Ma qui, Marco, la domanda è partire prima che arrivi la domanda. Perché sono capaci tutti, come offerta, andare sul mercato con quello che ti è stato chiesto. Qui il grande imprenditore è quello che anticipa il trend, lo capisci? E che ha il coraggio di dire. Allora io, più che Polman, che è famoso, però anche ha un ego riferito mostruoso, ti dico vatti a studiare il caso di Patagonia. Molto più interessante, nativa di questa dimensione, nel settore del fashion, che è il secondo più impattante al mondo dopo l'oil sulla sostenibilità. Lì mi sentirei di dire che mi sento sereno al 100%. Anche perché poi il problema, e concludo qual è che purtroppo oggi la sostenibilità, che non è l'ambiente, ma sono quantomeno gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che sono 17, è governata. Perché ci devono lavorare come tecnici o devono investirci i denari, i manager che guidano le scelte, C-level per la maggior parte, affinché i loro tecnici possano dedicarsi a questa cosa. È diventata urgente senza che prima fosse importante e senza che prima fosse nota. Ok? Per cui ci troviamo adesso a gestire un tema in un tempo d'urgenza, senza che il percorso formativo canonico di un mestiere si sia potuto sviluppare. Non ci sono corsi universitari, non è insegnata alle elementari, non è insegnata. Sì, c'è chi fa studiare gli SDG, delle cose, ma non sta permeando la cultura, capite? Quindi non abbiamo ancora avuto tempo che i professionisti che abbiano ricevuto dei semi all'origine, perché un bambino di scuola elementare non è che devi stare a insegnare le Nazioni Unite, basta insegnare dei principi, che poi le medie approfondisci, che poi le superiori approfondisci, che poi nei master approfondisci, che poi nei corsi professionali approfondisci, che poi negli stage delle aziende approfondisci e poi diventi uno junior di qualche unità organizzativa e approfondisci e poi diventi responsabile di quella cosa. Ma sono anni, lo capite? Il mondo è in fiamme, non c'è sto tempo. Dall'alto, chi deve fare le scelte? Questa era direttrice dal basso, ok? Chi deve fare le scelte dall'alto? Le istituzioni, le Nazioni Unite, i governi, gli organi che controllano, quindi per il mio settore può essere Banca d'Italia, può essere la BCE, no? Chi è che ha dei ruoli decisionali in queste strutture? Babbioni come me di 50 anni, 60 anni. E dove stava sta gente fino all'altro ieri? Dov'è che si è formata questa cultura oggi per scrivere norme che regolamentino cosa? Mi seguite? Quindi, dal basso verso l'alto siamo lenti, dall'alto verso il basso siamo incompetenti. Ok? Nel mezzo ci stanno le nostre chiappe sulla griglia, le nostre chiappe di cittadini, di consumatori, di esseri umani. Allora, siccome il tempo non c'è, se c'è qualcuno più sensibile e attento di altri, che ha un'età sufficientemente avanzata per dire voglio dare il mio contributo, per cui non il bambino elementari, e neanche il mega politico a capo delle Nazioni Unite, perché non crede che se tu fossi il segretario generale delle Nazioni Unite potresti fare quello che ti pare, capisci? Perché hai infinite legacy anche tu, hai infiniti doveri a cui rispondere, infiniti interessi, no, a cui render conto. Fatti la tua azienda, fatti la tua Patagonia. Marco Gioia è nell'ufficio HR, fatti la tua crociata lì dentro, non so come dire, cerca di non perdere il lavoro, no? Se rompi troppo le palle, ma insomma, a qualche patto non scendere più, cioè non so come dire, a costo di lasciare un euro sul tavolo, una piccola promozione sul tavolo, dico piccola perché poi io non posso entrare nella vita di ciascuno, capisci? Per dire, però non so come dire, non dobbiamo rompere le palle andando per le strade a scassare le vetrine, bruciare. Cioè, cassonette, venire i poliziotti, no? Perché non è più il tempo di quella cosa, anche perché stavolta i manganelli picchieranno pesante, lo capite? Ma voi, adesso, scusa, parentesi, tanto ci pigliamo qualche minuto in più, ci può
Vai,
stare?
e c'è tutto il
Ok.
tempo che vuoi.
Ma guardiamoci bene negli occhi, visto che sono mesi importanti. Le mie domande sono retoriche, cioè non sottintendono, lo dichiaro, un dubbio e non prevedono una risposta, semplicemente vi vogliono sollecitare e provocare, e nel farlo a voi lo faccio anche a me stesso. Ma tu, purtroppo vedo solo Federico Lisotti, la docente dei tonni, ma perché non c'è il nome, ti chiamo così, perdonami. Docente 1781 mi dava un po' da prigioniera
In effetti sì, leggendolo
Alcatraz,
così.
Il mio nome è
sempre
Costanza.
sempre
Costanza
Yolanda
Ligero.
e Michela Marengo, due ragazze bellissime, spero siate tutte bellissime come loro, Davide, Marco Caliandro e Marco Gioia. Ma voi, ma per chi votate? Ma sinceramente. E se sì, cioè con quale ardore andate a mettere quella X stavolta? Perché che possiate avere anche un'idea, mi sta anche bene, ma da 1 a 10, con quale credo e fiducia? O è un voto di abitudine, di speranza, di continuità, di inerzia, mi va tutto bene. Ma porca puttana, quello è un voto che fino a prova contraria vale per 5 anni, lo capisci? Bene, e sui vaccini, sinceramente, e lo dico con rispetto per chi ha sofferto o ha avuto qualcuno che ha sofferto, non me ne vogliate, ma sei veramente convinto che o che no, entrambi, cioè. No, perché se andiamo sul web perdiamo una fede su quella cosa. Sembra che da un lato ci stiano picchiando in vena i draghi volanti e dall'altro salvando per sempre. E sulla guerra tra Ucraina e Russia, sinceramente, tu cosa pensi che sia? Veramente?
Cioè
No,
Marco,
ti
queste
prego.
tre domande retoriche, correggimi, stanno cercando di suscitare, ma in cosa credi veramente? In cosa sei certo
Sì,
davvero, in
intendo
fondo?
dire. Oggi c'è bisogno, purtroppo, perché i temi sono centrali, lo capite? Perché se hanno ragioni i Novax, facciamo finta che abbiano ragioni i più estremi dei Novax, È un cazzo di casino, vuol dire che ci stanno seminando tutti. Se hanno ragione tutti gli altri, vuol dire che la scienza ha fatto un salto pazzesco, cioè resta comunque topico il momento. Mi seguite? Sì o no?
Sì.
Cioè, se mettiamo il voto giusto e chi sale la risolve, cioè il nostro paese fa un salto carpiato enorme. Ma se sbagliamo anche questo giro, cioè noi siamo il ventre molle del pianeta. Lo capite? Per la posizione strategica del nostro paese. Cioè, noi siamo un paese che ha una storia dove un governo mediamente sta su 9 mesi. Il mandato è 5 anni. È la media da quando esistiamo. È la guerra. Se hanno ragione quelli che dicono che finisce in un secondo, non so come finirà, ma almeno nella fine, non so come dire, c'è una soluzione. Mi seguite? E quantomeno c'è una ripartenza nel dolore assoluto di chi aveva perso, con tutti i morti attaccati, ma se sta roba dura 20 anni, lo capite che l'unica certezza è che morirà un sacco di gente? Quindi i momenti sono topici. E allora noi dobbiamo farci domande topiche. Da esseri umani, che sono cittadini e nel vostro caso stanno studiando per essere lavoratori, nell'accezione nobile del termine. E anche lì vuoi essere lavoratore dipendente o imprenditore? E se vuoi essere dipendente, dentro a quale sistema ti vai a collocare da colui che dipenderà da altri? Mi segui? Che dipenderà non per uno stipendio, ma per dove vorrà andare con quell'azienda, il tuo imprenditore, da cui dipendendo tu diventerai parte attiva. Sarai uno di quelli che girerà la faccia dall'altra parte quando ti diranno scarica il liquame nel fiume, o sarà quello che si alza e se ne va? Perché poi il pane la sera lo comprerai coi soldi che ti avrà dato quello che ti avrà detto schiaccia il bottone, scarica il liquame. Ci sei? Però magari muori povero, felice per essere stato quello che ha detto no. Io non lo so. Troppo facile pensare che io pensi alla seconda, lo capisco. Ma mi è molto chiaro che poi alla fine il pane e l'acqua te la devi comprare, quindi non sono stupido. Però converrete con me che forse se siamo dove siamo, abbiamo girato la faccia troppo spesso. E allora fai l'imprenditore, bene, però devi avere due palle così. E se non sei un buon imprenditore, non vuol dire che tu sia un fallito. C'è anche un fatto di talenti naturali, no? Di affinità elettive, di natura della persona. Cioè, chi non è un bravo imprenditore, io non sono un bravo imprenditore. Mi piace fare impresa e quando voglio fare l'imprenditore mi metto solo con gente più capace di me. Io magari posso portare una visione da imprenditore, ma tutte le volte che ho voluto gestire direttamente ho perso e la vita mi ha insegnato che quelli non sono i miei talenti. Certo, potrei studiare, però diventa un fatto di tempo. Il tempo che devo dedicare allo studio per diventare un bravo imprenditore, preferisco metterlo affiancando da mentore o da tutor degli startupari che fanno loro la loro impresa. E magari entro in startup in cambio del mio contributo in work for equity e mi piglio il 5% della startupina che è. Non so come dire, mi sei. Poi faccio la mia rivoluzione nella mia grande azienda. Ci provo quantomeno, fallendo ripetutamente. Non so come dire, alla sera te guardi allo specchio, fai i conticini, oggi più che mai, i conti devono tornare. Se non tornano, il risultato non è neutro. Vabbè, dai. Ci ho provato, mi spiace. Se la tua X in quella urna non è quella che produrrà un risultato, non è uguale, lo capisci? Non è uguale. È stato uguale per un bel po' di tempo, non so come dire, perché è andata per tanto, no? Chi ha capelli un po' bianchi come i miei sa perfettamente che, non so, è andata un po' meglio. Degli anni 80 ci ha raccontato che c'era problema per niente, andava tutto da Dio. Quindi non so professionalmente dove vi collocherete, ma non cambia. C'è veramente da affrontare l'epoca dell'assunzione della responsabilità, l'abilità di dare responso. La vita ci sta facendo domande, come imprenditori, come manager, siamo nella dimensione lavorativa, se no magari usciamo troppo al seminato. Ed è il tempo della responsabilità. Tanto io lo sto vivendo sulla mia pelle. Ogni volta che dai la risposta sbagliata, la vita ti presenta il conto. Proprio è garantito.
Oscar, poi l'altra curiosità è sull'altro Oscar, se farei qualcosa insieme, visto che ti affi, come dire, trovi persone lato imprenditoriale, no? E quindi,
Sì.
come dire, cerchi di creare, ma non spoilerare, né tantomeno, non, come dire, sarà oggetto magari di altri momenti, perché abbiamo pochi minuti, ma volevo dare parola, prima c'era un'altra mano alzata, Davide Fabrizio, se non erro, però se non ha, perché adesso l'ha riabbassata, immagino che, ecco. Perché pensava che il tempo fosse finito. Cioè abbiamo tempo per un'altra domanda
No, ma
velocissima.
io, se voi avete bisogno, io posso fermarmi ancora. Fate voi.
Oscar, io ti terrei qui altre 12 ore di fila e hanno la lezione, quindi i docenti attendono, no, che termini questo incontro,
Per la
che
vostra
ringrazio, e quindi
disposizione, un
cerco di
minuto,
finire
due
nel rispetto
minuti,
di tutti
fate voi.
nell'ora programmata, però credo che abbiamo un altro momento per fare un altro paio di domande, un'altra domanda. C'era Davide Fabrizio che ha alzato la mano. Davide?
Sì, ho alzato la mano, poi appunto, visto l'ora, ho detto
L'ho
forse.
notato. Vai Davide, ce la.
Cerco di stringere, volevo ricollegarmi a uno degli ultimi ragionamenti, il fatto di ragionare a livello alto o basso. Finora abbiamo ragionato molto sulle aziende, su come le aziende possono portare sostenibilità. Però io sono argomenti che mi hanno sempre interessato. Io feci la tesi della triennale su fiducia dell'economia del benessere. Io penso che sia molto più importante ragionare a livello macro. Non so se conosce il caso del Bhutan, tanto non so se ha mai
Certo,
sentito
io
parlare.
sono stato in Bhutan nel 1999.
Quindi è
Ho
vero che la
viaggiato in
calcolano
Bhutan da
in
solo
maniera.
13 giorni. Eravamo solo tre turisti in Bhutan in vacanza nel periodo in cui c'ero io, una coppia di tedeschi ed io. Non che stessimo insieme, ma perché in Bhutan c'è un numero contingentato di turisti all'anno, 2000, allora era così. E quando entravi ti dicevano quanta gente stava nel paese nel periodo in cui ci stavi tu. Tre. Cioè,
Sì,
c'erano solo bhutanesi, io e
già
due, e
con
una coppia di
scegliere
tedeschi.
questo posto.
Baci se puoi, un paese pazzo, immagino non sia cambiato molto. Scusami, quindi?
Appunto, io so che nel Bhutan calcolano il PIL in maniera diversa. L'imperatore del Bhutan, il re, ha scelto di, a parte il calcolo del PIL in maniera tradizionale con i fattori economici, di inserire nel calcolo del PIL del Bhutan fattori come la qualità dell'aria, la qualità della vita, appunto la sostenibilità. Sono cose che fanno già da parecchi anni, ma che non molti cercano di implementare. Penso che sia qualcosa che andrebbe implementato molto nel calcolo del PIL, come viene fatto negli Stati occidentali. Mi viene in mente una
Sì. La
citazione di Kennedy che dice il PIL calcola tutto tranne ciò che rende
felicità.
degna di essere vissuto.
Sì, guardate quel discorso di Kennedy, ci sono dei video, li trovate facilmente molto molto belli. Grazie per la citazione, Davide. E sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro io in maniera indiretta collaboro a un progetto di Regenerative Society Foundation, di cui siamo fondatori con la banca, insieme a Illy, Chiesi Farmaceutica, Davines, Nativa, Mutti, quella delle salse, tutte aziende B Corp e società benefit, e stiamo lavorando anche con, credo sia, non mi ricordo se Oxford o Harvard, no, Oxford credo, insieme al governo del Bhutan. Adesso c'è il principe. Che si sta occupando, la moglie del principe che si sta occupando di questa cosa. E sì, teniamo conto che stiamo parlando di una gemma, no? Il Bhutan è chiaramente una condizione molto particolare, una monarchia, un paese molto piccolo. Non sottovaluterei l'importanza della matrice culturale buddista, che è molto più prossima a certi temi di quanto non lo sia la nostra cultura, e quindi c'è più affinità, no? Però di principio il fatto che si debba andare in quella direzione sono assolutamente d'accordo. L'Italia peraltro è stata precursore perché c'è una pubblicazione che si chiama BES, Benessere Equo Sostenibile, che viene fatta a livello governativo, almeno è stata fatta fino al governo Conte. Io conoscevo la professoressa dell'Università di Pisa che si era occupata di redigerlo. Se ti interessano questi temi vattela a vedere. Sicuramente l'ultima L'edizione passata per le mie mani era del 2020 o 2019, quindi trovi roba abbastanza recente. C'è già un tentativo in quel senso. Il Vaticano adesso sta collaborando per fare un progetto, perché poi il BES credo non sia più stato fatto. Felice se fossi smentito, ma temo che sia così. E quindi noi andremo lì. Però, Davide, è una secondo me è una direttrice che dovrebbe essere cavalcata, ma lungo la quale stiamo andando in realtà molto molto lenti. Siamo ancora qui a raccontarci del Bhutan, che lo fa da un sacco di anni. Stiamo aspettando degli oltre 200 paesi sul pianeta che ce ne sia un altro che lo faccia. Purtroppo questa statistica ci dice che non è ancora tra le priorità dell'umanità in questo momento calcolare, no, il benessere della propria popolazione rispetto agli standard che non siano esclusivamente quelli economici. Si parla di FIL, velocità interna lorda, come evoluzione del PIL, prodotto interno lordo. Sarebbe bellissimo. E che lì si apre il file del che cos'è la felicità.
No, passiamo alla filosofia.
Sì, però giustamente...
Guarda che la filosofia è in tutto, eh. Poi non è che io sono appassionato perché sono appassionato, c'ho pure una laurea in economia, quindi come dire, do pure concretezza...
È centrale perché riflette sul senso delle cose, no?
Esatto.
E quindi anche qui pensare che il filosofo sia quello sbattuto su un divano, no? A pancia all'aria, a riflettere sui massimi sistemi, sradicato dalla realtà, è sbagliatissimo. Filosofi, antropologi, sono figure professionali che stanno venendo cercati sempre più frequentemente da aziende un po' più ben orientate di altre, ma perché sono custodi di conoscenze che, se applicate al mondo poi economico del business con un bel mix, sono obiettivamente conoscenze molto funzionali. Molto funzionali.
Oscar, io devo, però
tanto i professori chiamano.
Come dire, il rispetto, ecco, no, di tutte le persone, la gratitudine che io ho verso tutte le persone che vengono in W Academy mi obbliga moralmente a non solo terminare, ma sicuramente credo che, come dire, troveremo modo per incontrarci di nuovo. Io ti ringrazio tanto e ti lascio con una domanda un po' complicata, me la fecero a me una volta e non sapevo manco rispondere. E se spero che hai ispirato tante persone, no? E se qualcuno scegliesse oggi di lavorare per te e con te, glielo consiglieresti?
Per me no, con me sì.
Ok. Grazie Oscar, grazie a tutti. E sapete bene, gli studenti che sono collegati, che basta cambiare aula, e grazie anche ai docenti che ci hanno aiutato a condividere.
Tanto
anche
chi avesse voglia o interesse di qualunque tipo, sei libero di dare i miei riferimenti sia di
Posso?
cellulare che di, sì, sia di cellulare che di mail personale. Se avete idee, condividetemele. Se me le volete condividere, che siano strutturate. No, Pippone, ho avuto un'idea, potremmo, un po' di struttura, ve ne prego. Tutto ciò che invece è seguirci sui social, evviva. Magari dite, se scrivete ero nella classe, in maniera tale che così capiamo anche la fonte. E se avrete la gentilezza anche di leggere i libri e voleste dare un riscontro, ve ne sarei grato. Usate i canali che vi metto a disposizione. A me piace interloquire con le persone che incrocio.
Beh, mi farò volentieri da tramite, Oscar, quindi chi è all'ascolto sa...
Chi te lo chiede, non spoilererei tutto,
no, 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 no,
solo
no,
chi ha interesse. Se no
chi ha
poi...
interesse, chiarissimo. Oscar, grazie ancora.
Peace.
Grazie a
Ciao.
tutti.
Grazie,
Ciao.
Arrivederci.
Grazie.
Grazie.
Una scatoletta di tonno.
Arrivederci.
Grazie mille.
Grazie.
Grazie. Arrivederci.
Grazie.